Allora, questa mattina vogliamo leggere in Luca capitolo 6, versetto 27. Questa è la continuazione di questo sermone. Non sermone sul monte, questo è piedi di monte o nella pianura. Era un altro sermone, non è il famoso sermone sul monte. E quello che Gesù diceva qui era una cosa molto radicale, perché per gli ebrei, cosa era la legge di Mosè? Quando uno ti faceva male, cosa facevi? Occhio per occhio, dente per dente. Tu mi fai qualcosa, io ti faccio uguale. E Gesù qui, in questa predicazione, ha portato un concetto completamente radicale. Amate i vostri nemici. E queste sono cose che noi possiamo fare solo per la grazia di Dio. Vogliamo cominciare a leggere in versetto 27 e leggeremo fino al versetto 38. Ma io dico a voi che udite, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicano e pregate per coloro che vi maltrattano. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prendere anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e se qualcuno ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Ma se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Perché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Perché i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dai quali sperate di riavere, che merito ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Il vostro premio sarà grande e sarete i figli dell'Altissimo, perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato una buona misura. Pigliata, scossa e traboccante vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà oltresse misurato a voi. Vogliamo pregare. Signore, ci troviamo davanti passi molto difficili, Signore, passi che per noi sembrano cose troppo alte per noi, troppo difficili per noi. Ma Signore, Tu hai dimostrato, Signore, Tu hai dimostrato con la Tua vita tutti questi principi. Tu hai amato coloro che ti hanno trafitto. Tu hai amato coloro che ti hanno maledetto. E Tu hai dato la Tua vita per i Tuoi nemici. Signore, insegnaci di essere veramente discepoli Tuoi. Non solo frequentori di una chiesa, ma discepoli di Gesù Cristo. E Padre, noi chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Sono cose molto difficili, quelle che il Signore chiede da noi. Nei primi versetti, amate, benedite, pregate, sopportate, dare. È bello come stiamo studiando il primo epistolo di Giovanni, anche parlando dell'amore. E in capitolo 4 Giovanni dimostra ai credenti lì che Dio prima ha dimostrato il suo amore verso di noi, no? Noi non abbiamo un Dio che è lì in cielo che dice: voi dovete fare così e voglio vedere se riuscite a farlo. Noi abbiamo un Dio che dice: voglio che voi fate così, ma prima io vi dimostrerò come si fa. Io vi darò un esempio. Io morirò per voi, in modo che voi potete vedere e potete morire per i vostri fratelli. Quindi il Signore non ci ha chiesto nessuna cosa che Lui non ha fatto. Lui ha amato. E sono convinto che il centurione, il romano, il vostro antenato, quando lui ha sentito Gesù in croce, che ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Secondo me è stato questo a convertire il suo cuore, non il terremoto. E sapete cosa ha detto? Sicuramente questo era il figlio di Dio. L'uomo che pochi minuti prima avevo dato ordine di inchiodare, quell'uomo. Sapete? Lui non era un centurione lì a guardare. Lui era il capo della guardia. Era lui che ha detto: metti in croce quell'uomo, inchiodalo. Lui ha dato l'ordine. E Gesù, quando ha detto perdonali, dicevo a lui: Padre, perdoni questo romano, perché non sa quello che ha appena fatto. Non ha capito. Quindi noi abbiamo un Signore che dimostra. Gesù con i discepoli lavava i piedi. Ha preso... Anche Pietro e altri erano imbarazzati. Ma Signore, mai sia che tu fai il schiavo per noi. E Gesù ha detto: se non mi permettete di lavare i piedi, voi non avete nessuna parte di me. Io ho fatto questo per dimostrare che il più grande fra di voi sarà il servo di tutti. Questo è l'esempio. E quindi noi vediamo nella vita di Gesù che lui ha amato i suoi nemici. Lui ha benedetto quelli che maledicevano lui. Lui ha pregato. Lui ha dato. Dio ha tanto amato che ha dato, non ha preso. Dio ha dimostrato l'amore dando. Io vi amo. E infatti in 1 Giovanni dice che noi amiamo Dio perché siamo così bravi, perché Lui per prima ha amato noi. Quando eravamo noi nemici, lontani da Dio, Dio ha mandato suo Figlio, simile a un uomo, a morire per noi. E quindi il Signore chiede da noi una cosa alta. Cioè, io guardo queste cose e dico: ma Signore, io non benedire i miei nemici? Non è in me questo, non è naturale. Ci vuole veramente la grazia di Dio, la potenza dello Spirito Santo per amare coloro che ci maledicono, pregare per quelli che ci maltrattano. Però io credo che anche qui Gesù sta parlando ai discepoli, e anche noi dovremmo chiederci: sono un discepolo di Gesù o sono un frequentatore di chiesa? Questo non è un club, fratelli, siete d'accordo? Noi siamo un popolo di Dio. Noi viviamo negli ultimi tempi, il Signore sta per tornare. Non stiamo qui a fare giochetti. Noi abbiamo un compito da Dio: predicare il Vangelo a questo popolo. Noi abbiamo un compito di aggiungerli col suo amore, di dimostrare a queste persone. Perché Gesù disse: sarete i figli dell'Altissimo. Non che facendo queste cose in qualche modo guadagniamo la salvezza, perché la salvezza è per grazia, è un dono che Dio ci offre liberamente. Secondo me quello che Gesù vuol dire è: se voi vivete in questo modo, gli altri diranno: voi siete i figli di Dio veramente, siete diversi, siete strani. Quando uno ti fa male tu lo benedisci, siete pazzi. Noi vogliamo che il mondo dice questo di noi. Siete strani, non vi capisco. Forse devo venire in quella chiesa vostra perché tu sei diverso. Tu non sei come noi. Versetto 31: ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate loro. Queste sono cose pratiche che noi come credenti dobbiamo mettere in pratica. Se tu vuoi che i fratelli ogni volta che ti vedono dicono carissimo, allora quando tu li vedi li devi chiamare miserabile? No. Tu devi seminare quello che tu vuoi raccogliere. Voi sapete che io ho un piccolo orto, provo di fare il contadino, ma confesso che non sono molto bravo. Infatti i miei alberi di frutta è un disastro totale. E la maggior parte delle piante nel mio orto erano già pianticelle che compro nel vivai e l'ho piantato. Però come mi piace molto la rucola con i ciliegini, la rucola si vende in semi, come l'insalata a taglio. E sapete che meraviglia? Ho seminato semi di rucola e voi sapete che cosa è cresciuto? La rucola. Non è cresciuto il mais. Quello che noi seminiamo nella vita noi raccoglieremo. Se noi siamo bravi con gli altri, saranno bravi con noi. Se noi benediciamo gli altri, loro benediranno noi, loro diranno quella persona è un figlio di Dio, è un figlio dell'Altissimo. Nella nostra famiglia, nel nostro marito, nostra moglie, se seminiamo buon seme, raccoglieremo un buon frutto. In versetto 32, ma se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete, poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete, poiché anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dei quali sperate di riavere, che merito ne avrete, anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Qui c'è la differenza fra un discepolo di Cristo e un pseudo cristiano. Perché anche Gesù ha detto, se voi vi comportate come i peccatori, che differenza c'è fra te e loro? Se tu fai bene solo alla tua famiglia, solo ai tuoi amici, non sei meglio di loro? Sei lo stesso, no? Avete mai pensato del fatto che un killer della mafia... Stavo pensando questa mattina quando pregavo, il Signore mi ha messo questa... C'è un killer della mafia, avrà dei figli, no? Avrà la sua famiglia? Un killer della mafia che per suo mestiere è ammazzare l'altra gente. E voi sapete, no? La mafia... Hanno famiglia, hanno moglie. Forse alla notte, quando mettono i figli a letto, li baciano... Gli dicono sogni d'oro, caro, poi vanno a ammazzare qualcuno. Io dico ai miei figli buoni sogni e io vengo in chiesa. Però anche la persona più peggio nel mondo ami la famiglia, ami i propri, no? A Napoli c'è un detto, ogni scarafone è bella mamazon. E sicuramente non l'ho detto giusto, ma comunque... Chi non capisce il napoletano vuol dire ogni scarafaccio è bello per la sua mamma. È così. Anche Gesù ha detto, anche i peccatori sono bravi a coloro che li amano, li fanno del bene. Quindi se voi non siete diversi, che differenza c'è? I nostri colleghi al lavoro come ci vedono? I nostri vicini di casa come ci vedono? Dicono che è ipocrita quella persona che va in chiesa la domenica alla chiesa evangelica di Montebelluna, ma al lavoro si comporta come un mascalzone. Ah, quello va in chiesa evangelica, no grazie. Ma noi vogliamo essere diversi, vogliamo essere un popolo che la gente dice quello è un figlio dell'Altissimo, quella persona è diversa. Non capisco quella persona. Secondo me questa è l'evangelizzazione più proficua che potrebbe mai esistere, no? La gente vede la nostra vita che c'è qualche differenza e dice, ma tu hai qualcosa? Ma io voglio venire nella vostra chiesa a vedere cosa c'è. Perché tu mi hai parlato di Gesù. Sapete che voi... È stato detto di un fratello una volta che noi credenti forse siamo l'unica Bibbia che i non credenti leggeranno. Tu sei una Bibbia, Paolo dice, voi siete un epistolo letto da tutti gli uomini, parlando di credenti a Corinto. I nostri vicini di casa, i nostri colleghi di lavoro ci stanno leggendo ogni giorno, fratelli. Che Vangelo stiamo proclamando? Che siamo uguali a loro? Non è un Vangelo che avrà potenza. Or loro vedono che questa persona è diversa. quando io tiro quattro bestemmie, quello mi benedisce. Mi ricordo una volta ero in Falegna Maria, confesso il mio peccato, che ho confessato già in chiesa, ma ci sono alcuni nuovi, quindi lo confesserò di nuovo. C'era mio collega che veramente questo era terribile. Io lo chiamavo il Gadareno. Sai il Gadareno che usciva dalle tombe per tormentare la gente? Questo ragazzo era così. E mi ricordo una volta mi ha fatto dei dispetti e ho perso la pazienza e ho cominciato a gridare. Non ho detto parolacce, però mi sono proprio arrabbiato di brutto. Ho perso la pazienza, ho gridato e poi mi sono andato nel mio reparto, che era un'altra parte, e mi sono sentito così compunto. Che brutta testimonianza ho dato. Non ho amato chi mi maledicevo, non ho benedetto. Però ringraziamo Dio che c'era un rimedio, perché io sono andato da Lui dopo e ho chiesto perdono. E lui è rimasto stucco. Perché qui nelle fabbriche nessuno chiede perdono a nessuno. E lui ha detto, vabbè, io ho detto, guarda, scusami che ho perso la pazienza, perdonami, ho sbagliato, voglio che tu mi perdoni. E lui è rimasto come, tu sei strano, tu sei diverso. E quando io torno al lavoro, loro mi fanno festa. Ah, era diverso quando tu eri lì, qui, con noi. C'era un'altra atmosfera. E io dico, perché il Signore era qui con me. Non sono io, ma il Signore che è diverso. In versetto 36, siate dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Io penso che tutti possiamo dire un grande amen che Dio è misericordioso. Specialmente noi che abbiamo conosciuto il Signore tanti anni. Non ci sono parole per raccontare quante migliaia di volte il Signore è stato misericordioso con me. Infatti tante volte ho detto, ma Signore, se io fosse te, se io fosse Dio, non avrei mai avuto tutta questa pazienza con me. Avrei detto, basta Craig, l'ultimo peccato, l'ultimo sbaglio, l'ultima volta che ti sei arrabbiato, ho chiuso con te, basta. Ma sapete una cosa? Il Signore ancora non mi ha detto questo, perché le sue misericordie si rinnovano ogni mattina. E questo è bello, noi serviamo un Dio di misericordia. Noi non serviamo un Dio lì che sta lì a aspettare con la bilancia, ci bilancerà le nostre buone opere con i cattivi, o un Dio che ci manda in purgatorio, un posto di tormento finché noi abbiamo pagato ogni centesimo. Questo non è il Dio della Bibbia, ma noi abbiamo un Dio lento a ira, pieno di bontà, un Dio che è misericordioso. Voglio leggere un versetto in Mica, i profeti minore, girate lì un secondo, capitolo 7, per chi ha la Diodate, 907, pagina 907, e leggeremo dal versetto 18. Quale Dio è come te, che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare misericordia. Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe e la tua misericordia ad Abramo, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. E anche io questa mattina posso dire, Signore, chi è come te? I miei fratelli non sono come te, perché alcuni di loro non hanno misericordia come te. Non mi perdonano quando sbaglio. Ah, il pastore ha fatto così, allora X. I pastori sbagliano anche, fratelli. Non sono io lo Spirito Santo. Ma anche io posso dire, quale Dio è come te, Signore? Che prende piacere nell'usare misericordia. In inglese è scritto che lui prende diletto nell'usare misericordia. Cioè Dio gode è la sua gioia di usare misericordia verso di noi. E quindi dovremmo essere anche noi misericordiosi, come nostro Padre. Gesù disse qui, siate dunque, in versetto 36 di Luca 6, siate dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Quanto misericordioso è Dio? Una volta io avevo un fratello in Pakistan, io ero lì come missionario, e questo fratello canadese, che noi abitavamo nella stessa stanza, in questa piccola baracca, lui mi aveva offeso, lui aveva detto delle cose sul mio riguardo che erano brutte, e mi ricordo che io ero arrabbiato, ero amareggiato verso di lui, e non lo volevo guardare in faccia, non volevo parlare con lui, e fratello, era difficile perché io dormivo nella stessa stanza di lui. E noi dovevamo servire il Signore ogni giorno insieme. E mi ricordo che è andato avanti alcuni giorni. Ma io ero arrabbiato, così arrabbiato. Io ho lasciato il nemico di correre nel mio cuore e montare. Sì, lui avrà detto qualcosa, ma il nemico mi ha montato come la terza guerra mondiale. No, ho fatto un film. È mai capitato che il nemico cerchi di fare un film nel tuo cervello? Perché il pastore non mi ha salutato? Ce l'ha con me, no? Il diavolo piace giocare su queste cose. E per due giorni io non ho parlato con questo. Cioè, proprio non lo rivolgevo una parola, stavo malissimo. Quando io cercavo di pregare, era come il Signore mi girava le spalle. Perché noi non possiamo ingannare noi stessi. Non possiamo avere un rapporto limpido con Dio se non è anche limpido con gli altri. Se noi crediamo che lo possiamo, siamo solo ingannati, perché non è così. Primo Giovanni dice, se tu non ami il fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi? Quindi il Signore ogni giorno, Craig, vai a parlare con lui. Lui aveva torto, non io, non ho fatto niente a questo fratello. Lui ha sbagliato, ma io stavo sbagliando nel non chiarire. Come Gesù ha detto, se tuo fratello pecca contro di te, cosa ha detto il Signore? Vai a raccontare tutti i fratelli della chiesa. Così ha detto? Come ha detto? Parla con lui in privato. E se lui non ti ascolta, porti altri come testimoni. E se ancora non ascolta, allora davanti a tutta la chiesa. Noi saltiamo i primi due passi. Ah, ma quello, col fratello. E mi ricordo che una mattina nella mia devozione era proprio la storia di quel giudice, che il servo andava dal giudice, il giudice, tu hai un debito con me, no? Paghi ora e ti butto in carcere, e cosa ha detto col servo? Abbia pietà su di me. È scritto che il re ha avuto pietà su di lui. Cosa ha fatto poi col servo? È andato dal suo conservo, e ha detto, tu mi devi, tu hai un debito con me, paghi. È scritto nella Bibbia che lui ha preso l'altro servo per la gola. Quello che è interessante in questa storia che Gesù ha raccontato, che se noi valutiamo i talenti che Gesù citava in quei versetti, il debito che il primo servo aveva con il re era come 15 miliardi di dollari. Sono tanti. Se qualcuno ha 15 miliardi di dollari, ci presti un po' per comprare la chiesa. 15 miliardi di debiti. Voi potete pagare il debito di 15 miliardi? C'è qualcuno? Anche lui non poteva. Era un debito impossibile di pagare. L'altro servo, che era in debito col primo servo, il suo debito era l'equivalenza di 15 euro. E io, quella era la mia lettura mattutina. E il Signore dice, Craig, non ti ho perdonato ogni volta che mi hai chiesto. Ogni volta che mi hai supplicato misericordia, non ti ho perdonato. Non ti ho perdonato quel miliardi di debiti che tu avevi con me. E tu non puoi perdare 15.000 lire. E voi sapete, mi sono ravveduto e ho detto, Signore, tu hai ragione. E ho visto che finché io non avevo messo a posto con mio fratello le cose, anche con Dio le cose non erano a posto. Quindi io sono andato da lui, ho detto: guarda, sono rimasto male, mi hai detto questa cosa. Sapete che è successo? Mi ha mandato a quel paese? No. Questo fratello ha detto: scusa, perdonami. Ci siamo abbracciati, abbiamo fatto la pace, abbiamo pregato insieme. Sapete che gioia ha inondato la mia anima? E anche questa mattina noi prenderemo la Santa Cena. E la Bibbia dice: esaminate i vostri cuori. Se noi abbiamo qualche problema con qualche persona, adesso sarà il momento di anche andare da quella persona e chiedere perdono per chiarire una cosa. Voglio chiedere al complesso di venire avanti.